Secondo incontro di catechesi, abbiamo inaugurato la scorsa settimana ed è ci lasciamo guidare da alcuni canti dell'Inferno di Dante. Ci tengo un attimino a rimarcare che è un corso di catechesi, non un corso di letteratura, per cui usiamo quelle parole che il poeta ci offre per provare a scorgere qualche cosa di noi e della nostra fede e del nostro modo di rapportarci da cristiani alle cose della vita. Vorrei ancora una volta esprimere la mia gratitudine per quanti in questi giorni mi stanno aiutando in tutte queste cose, così anche un po' tecniche, che non sono immediate, ecco, non sono facili, ci richiedono una certa fatica anche. Vorrei rassicurare dicendo che cerchiamo di operare nel pieno rispetto di tutte le indicazioni di legge, quindi ci sono tutte le distanze necessarie, ci sono le mascherine, ci laviamo le mani frequentemente, e vi invito a fare altrettanto anche voi nelle vostre relazioni, perché è nell'obbedienza che possiamo fare del bene in questo momento, perché è nell'obbedienza, nel fare quello che dobbiamo fare, che abbiamo occasione di esprimere la nostra libertà, seppur in tempi così schiacciati, così apparentemente chiusi. Iniziamo questa nostra serata, come sempre, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Offriamo a Dio ancora i nostri cuori feriti e imploriamo misericordia e perdono. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Questa sera ho scelto di proporre alla mia, alla vostra attenzione, forse il canto dell'Inferno in assoluto, il più conosciuto, il canto quinto, è la cerchia dei lussuriosi, è il canto di Paolo e Francesca. Questo fatto, che è il canto forse appunto il più conosciuto, lo rende particolarmente difficile, perché ognuno di noi, conoscendolo, avrà già fatto un po' le sue riflessioni, si sarà fatto già le sue idee, avrà fatto già nella sua testa il castello di come possono essere le cose, e oggettivamente non è che io abbia chissà quale genialata da offrirvi. Ecco, ho accettato comunque questa sfida di leggere con voi, di reinterpretare, di riflettere negli intendimenti che dicevo prima questo canto, perché credo che queste parole che il poeta ci offre ci riportino a una delle condizioni assolutamente necessarie per il nostro vivere, che è l'amore. L'amore che è faticoso, l'amore che conosce mille sfaccettature, l'amore che è capace anche di ingannare qualche volta, l'amore che fa cadere ma ha anche la forza di far risorgere. Mi colpisce sempre quando arrivo al canto quinto dell'Inferno e incontro i lussuriosi, vedere come questo sia il primo cerchio. Appena prima c'è il limbo, dove abitano le anime che senza colpa non hanno conosciuto Dio, non hanno conosciuto Gesù, le cui colpe quindi non sono meritevoli di condanna, e subito dopo, ecco, il primo di quei gironi che vanno ad imbuto è proprio quello dei lussuriosi, i più lontani tra i colpiti dall'ira divina, dal diavolo che è sprofondato giù in fondo. Li ritroveremo, i lussuriosi, nel purgatorio, quando risalendo questa collina, questo monte che porta al giardino dell'Eden, saranno proprio sulla soglia, gli ultimi prima del giardino dell'Eden, prima dell'inizio del paradiso. Ecco, già questa cosa ci potrà può offrire qualche considerazione, lungi dal giustificare i lussuriosi. Tuttavia, forse quella è la dimensione la meno ragionata, la più istintiva, quella che forse con più facilità schiavizza un po' gli uomini o li inebria a tal punto da perdere capacità di comprensione, di giudizio. Ecco, per cui il giudizio, appunto, che Dante dà a queste anime dannate o in via di purificazione sembra essere il più lieve. Non perché la materia non sia importante, anzi, esattamente il contrario, proprio perché la materia è così capitale, ecco che lo sguardo sembra essere un po' più buono. Persino lo sguardo di Dio sembra attenuarsi rispetto a questa colpa che un po' tutti ci coinvolge. Quando si parla di lussuriosi è necessario dare un contenuto preciso a questa realtà. Non si parla della sfera sessuale, così, genericamente parlando. Non si parla di possibili modi, diciamo così, un po' eterodossi di vivere l'ambito sessuale o affettivo. Non si parla squisitamente di adulterio. Quello di cui si parla è forse il modo con cui questa realtà ci coinvolge. Ecco, direi che possiamo subito darci un attimo di pausa, fermarci un attimo e ascoltare le parole del poeta. Ascoltiamo il canto quinto dell'Inferno di Dante.
Così discesi del cerchio primaio, giù nel secondo che men loco cinghia e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi Minos orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo ch'avvinghia. Dico che quando l'anima malnata gli vien dinanzi tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa. Cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono e poi son giù volte. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minosso a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto uffizio. Guarda com'entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampiezza dello entrare. E il duca mio a lui, perché pur gride, non impedir lo suo fatale andare, vuolsi così colà dove si puote, ciò che si vuole è più non dimandare. Ora incomincian le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto laddove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento enno dannati i peccator carnali che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua di là di giù di su li mena, nulla speranza li conforta mai, nonché di posa ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vid'io venir traendo guai ombre portate dalla detta briga, perch'io dissi: maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si gastiga? La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quegli all'otta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta che libito fellicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta. E lei Semiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa, Elena vedi per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amore al fine combatteo, vedi Paris, Tristano, e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito che amor di nostra vita dipartille. Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e i cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. I cominciai: poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri. Ed egli a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quell'amor che i mena, e quei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera ove dido, a noi venendo per l'aer maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aer perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso, di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor, che nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina tende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. Com'ebbi inteso quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse che pense. Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? E quella a me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor. Tu hai cotanto affetto, dirò, come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò, tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men, così com'io morisse, e caddi come corpo morto cade.
Ecco, abbiamo ascoltato queste parole, sono parole che sempre affascinano, sempre commuovono, possono anche far nascere reminiscenze dalle scuole che abbiamo fatto. È interessante, restano parole che che avere in qualche modo quando le parole attraversano i secoli è perché una qualche verità la trasportano, la verità che gli uomini di sempre cercano. Bene, cosa succede in questo canto? Ecco, succedono diverse cose, fondamentalmente però dicevamo anche prima l'incontro con Paolo e Francesca. C'è prima questo incontro con Minosse, questo demone che con la coda tante volte si avvinghia, si arrotola su se stessa, tanti gironi l'anima giudicata dovrà scendere per subire la sua pena. C'è questo piccolo dialogo tra appunto questo demone e Virgilio che con la classica formula che usa sempre nei momenti in cui sembra il cammino incepparsi, libera tutto e Dante prosegue. Incontra i personaggi della storia che hanno segnato la storia e che sono stati, come dire, protagonisti di azioni lussuriose, anche appunto mitiche da un certo punto di vista, fino ad arrivare a fare di lussuria legge, perché non possa essere quella particolare azione biasimata da nessuno, visto che è proprio il legislatore a farla. Ci sono i personaggi che hanno riempito la fantasia degli uomini e delle donne per secoli con le loro azioni, Elena di Troia, Tristano e Isotta. Per questa gente ecco che Dante non ha nulla da dire, semplicemente si ferma e osserva. E poi incontra questi due e un giudizio è già dato subito, prima ancora di sapere chi sono queste due anime che chiede di incontrare. E cominciai. Poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sia al vento essere leggeri. Ed egli a me, vedrai quando saranno più presso a noi e tu allora li priega per quello amor che i mena ed ei verranno. Per quell'amor che i mena. Sembra già essere detto che per questi due ragazzi, per Paolo e Francesca, il giudizio sia già attenuato. C'è un amore che li mena, al punto che, così come morte li ha colti, abbracciati, avvinghiati uno all'altro, ecco che per l'eterno devono restare, ma è per amor che i mena. La vicenda che Dante sta per incontrare, sta per narrare, in realtà è, ai tempi anche suoi, è quasi un fatto di cronaca. È la vicenda di due famiglie, di Ravenna e di Rimini, che per evitare la guerra combinano un matrimonio, come sempre è avvenuto con i secoli scorsi. Francesca viene data in promessa sposa al figlio della famiglia avversaria. Francesca cade in una sorta di inganno perché lei crede di sposare il fratello, appunto Paolo, che dei due è quello bello, è quello intelligente. L'altro invece, decisamente brutto e si dice anche un po' fuori di testa, non lo vuol sapere, invece è proprio quello che si trova a dover sposare. Il contratto è firmato, l'assenso è dato, il matrimonio è valido. Quindi non un matrimonio già alle origini di per sé d'amore, quindi già che parte in salita, con un uomo poi non decisamente fra i più desiderabili, e Francesca tenta però di condurre la sua vita per come meglio può, finché, ecco, Galeotto fu il libro. E da lì nasce questa passione. Il fatto che sia passione ce lo dice la pena alla quale queste due anime sono condannate comunque, a prescindere. Questo vento, questo turbine che in eterno trascina le anime senza meta, senza arrivo, senza tregua. È così quella la passione lussuriosa ti trascina senza una meta, senza un arrivo, ha una violenza che è travolgente al punto da deformare i corpi in alcune situazioni. L'amore stesso nella lussuria diventa trasformato, deformato per certi versi. Forse per Paolo e Francesca Dante immagina di attenuare un po' questa immagine così di pena, per l'appunto così infernale, perché all'inizio c'è stato una sorta di inganno, un tradimento. E lui agli inganni e ai tradimenti, anche per dati biografici suoi, è abbastanza sensibile. Queste due anime vengono, si avvicinano e sono grati di questa scelta, perché non solo questo vortice non avrà mai termine, ma neanche si attenuerà mai, e invece a loro due viene offerta questa pausa, questo attimo di respiro. La cosa che anche colpisce è che in tutto questo lungo descriversi di queste anime, in realtà a parlare è solo Francesca. Lussuria è femmina. So già che qualcuno storcerà il naso, ma non è importante che lo sia veramente piuttosto che no, è importante che Dante ha questa comprensione, però, che la società in cui scrive questo testo abbia questa comprensione. E non è un atto che voglia mettere a livello inferiore, anzi, esattamente il contrario. Paolo sta zitto perché per primo, avendo perso ragione, ha perso parola. Se lussuria è femmina, i maschi non sono capaci di tener testa. Sono, diremmo, un po' meno intelligenti, un po' più di stomaco in certe situazioni. L'atto amoroso, dice Dante, probabilmente è guidato da questo connubio di intelligenza, furbizia, capacità di gestione che è tipico del femminile. Lussuria è femmina. Raccontando questa vicenda è interessante anche provare un attimino a notare la reazione di Dante. Ascolta, semplicemente ascolta, ha poco da dire. Non perché nella sua vicenda personale non ci potessero essere riferimenti o perlomeno analogie, ma anzi esattamente il contrario. Di fronte a una vicenda altrui di tal portata che coinvolge quelle sfere così le più intime, le più forti, e tu ti ritrovi quasi quasi a riguardarti ascoltando. Probabilmente nella vicenda di Paolo e Francesca, ecco, Dante si sta dicendo: ma capitasse a me un amore così tenace? Perché i due sono talmente avvinghiati a se stessi da essere condannati a rimanerci in eterno, certo nella colpa e nel castigo, ma in eterno, insieme. Questo è lo sguardo buono, io la voglio interpretare così perlomeno, che Dante vuole dare a queste tristi anime. Rimane di capire un po' meglio che cos'è lussuria, per capire se magari qualcosa che ci riguarda. Ecco, forse un po' prima l'ho già detto, Lussuria è il perdere la testa per qualcosa, è il non ragionare più per quell'aspetto specifico della vita degli uomini e delle donne. È il non poterne più fare a meno al punto tale che non c'è altra strada per l'amore che quello, che l'atto sessuale. Al punto tale che per ottenerlo si passa sopra ogni altra verità, ogni altra possibilità. Alla fine, piacente o spiacenti, ma Francesca era sposata ad un altro. Ecco, lussuria è un po' tutto questo messo insieme. Lussuria è quel tradire l'amore perché le si tolgono gli altri linguaggi. Poteva restare un bell'amore platonico, poteva restare un bell'amore il trovarsi sulla panchina del giardino e leggere insieme questo benedetto libro. Poteva restare così, e invece a un certo punto si scavalca il muretto, la ragione non c'è più, la passione, questo vortice che trasporta al sopravvento. La verità dell'amore ha degli aspetti decisamente faticosi, ma che meriterebbero sempre di essere considerati. La dedizione, ad esempio, lo spirito di sacrificio, ad esempio, l'unicità, ad esempio. E non perché non ci possano essere ragioni umane per provare a vivere altre esperienze, altre realtà, di quelle ne abbiamo anche fin troppe oggi come oggi, ma perché abbiamo conosciuto un Dio che così ama, dedicandosi, sacrificandosi. La misura dell'amore è Gesù in croce alla fine. La misura dell'amore è Dio che ti dà del tu alla fine e tu dovresti imparare, tutti noi dovremmo imparare da questa misura a trarre la misura del nostro amore più vero, che diventa a questo punto profezia di altro, annuncio di altro, svelamento di altro, che è appunto di Dio. E questo è un tema che meriterebbe molto più tempo, meriterebbe di essere approfondito, meriterebbe di essere meditato. Come già l'altra volta ho detto, anche questo canto meriterebbe di per sé più tempo, più attenzione, analisi più specifiche, ma io non faccio lezioni di letteratura. Vorrei con molta semplicità buttare lì qualche offerta di riflessione. Immagino che magari qualche coppia di sposi, qualche coppia di fidanzati sono qui adesso a vedermi, ad ascoltarmi. Ecco, una domanda che potrebbe cadere come un macigno in realtà è questa: ma io e te, qual è il modo con cui ancora ci amiamo? Io e te, qual è quel modo per cui ancora siamo in grado di accoglierci reciprocamente nell'amore? Qual è la forma del sacrificio che riesco a vedere nell'altro e che ancora mi commuove? Qual è il segno del fatto che sono dedicato a? Sono domande che le capisco come impegnative, lo sono anche per me come prete che ho promesso amore a Dio e al prossimo. Sono domande che chiedono di scavare in fondo e questo tempo santo di Quaresima credo che sia il tempo più opportuno per provare a guardare in faccia al proprio amato e chiedergli: ma io per te, come sono segno dell'amore di Dio? Sarà, credo, anche entusiasmante scoprire come, affrontando le domande, senza pretesa di risposte assolute ed esaustive, l'amore troverà una possibilità di crescita. Ecco, non voglio annoiare ulteriormente, mi sono accorto che la scorsa settimana il mio intervento è stato forse un po' esagerato, quindi oggi cerco di contenermi un po' di più. Diciamo che un po' anche la fatica che dicevo all'inizio del canto mi aiuta a contenermi un attimo. Concludiamo, come sempre facciamo, pregando insieme. Infondi in noi, Signore, il dono del Tuo Spirito. Tutto ciò che noi compiamo abbia inizio da Te, sia per Te condotto, in Te felicemente trovi il suo compimento. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica tutti Dio, l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi saluto. Continuo ad affidarvi la mia fatica nel non incontrarvi, nel non vedervi. Spero vi siete accorti che abbiamo cercato di mettere in atto tante strade, tante possibilità, vi chiedo di approfittarne, di divulgarle se possibile, perché se si può far del bene lo facciamo volentieri. Vi ricordo sempre nella preghiera, spero voi facciate altrettanto con me. Arrivederci.
Oh, no.